49, alle 21.49, voi state sempre ascoltando Lo Zero nella Presa, la trasmissione che vi parla di tecnologia la domenica sera. Io ometto volutamente di chiarire se ne parla tutte le domeniche, una domenica sì e una no, perché queste conoscenze non sono a mia disposizione. Potete affidarvi ai metodi predittivi che preferite, l'oroscopo o il volo degli uccelli, però vi possiamo dire che domenica prossima ci saremo, poi dopo, beato chi c'è un occhio. Allora che parlavamo? Parlavamo di Lysenko. Abbiamo fatto un lungo racconto di come teorie scientifiche, come teorie sono anche teorie, diciamo, che magari quando le si verifica smettono di essere teorie scientifiche serie, ma teorie scientifiche possono guadagnare piede grazie a alla loro compatibilità con ideologia politica, utilizzando evidentemente dei sistemi di analogia. E questa vedremo che è proprio una costante. Ad esempio, io vedo qui il compagno all'altro lato che sperimenta una teoria, un insieme di valori che lo possa portare ad avere delle cuffie che emettano dei suoni. Naturalmente non sa che non c'è ideologia che tenga.
Abbiamo avuto un esempio che ha provato la falsità del lisencoismo, perché il compagno ha cercato di migliorare la sua condizione, ma ha fallito miseramente.
Avevo qua di fronte a me due cuffie, una che funzionava male e una che non funzionava per niente. Ho pensato, ora se le metto vicine magari quella che funziona per niente inizia a funzionare male anche lei. Invece no, quella che non funzionava per niente è rimasta che non funziona per niente, quella che funzionava male continua a funzionare male.
Ho capito, e quella che invece funziona ma ti fa male continua a farti male.
Esatto.
Ma lo deve fare un pochino, all'inizio lo fa, poi dopo vedrai che dopo ti ci abiti, ma poi tu perché non vieni mai in trasmissione, ma dopo un po' poi perdi, no? Senso, la sensibilità.
Avviene invece una cosa chiaramente lisencoista, cioè nel senso che tu perdi sensibilità, fai finta, il tuo orecchio si convince di non essere mai esistito e di conseguenza acquisisci la capacità di adattarti al tuo ambiente.
Bisognerà vedere i tuoi eredi se riusciranno a fare altrettanto.
Esatto.
Cosa che invece non succedeva a quanto pare alle piante né nell'Unione Sovietica né in Cina, che non si conformavano alle giuste ideologie del partito.
Sono rimaste piante borghesi, povere piante borghesi.
Sono rimaste piante borghesi. Ora, il caso di Lysenko è senz'altro per certi versi un bersaglio facile, innanzitutto perché buoni tutti col senno di poi, in parte, anche se bisogna dire che pure col senno di prima il grosso delle persone che ne capiva qualcosa di biologia le loro predizioni le avevano fatte e ci avevano preso, quindi non c'è soltanto il senno di poi.
C'erano i famosi 3.000 biologi arrestati, poi
esatto, che avevano il resto del mondo
che sono quelli che l'hanno detto, magari c'è qualcuno che l'ha capito e ha capito che era meglio se si faceva i fatti suoi, no?
Sì, esatto. Quindi diceva sicuramente erano più di 3.000 quelli che pensavano un'altra cosa in Unione Sovietica.
E tuttavia questa idea che la scienza debba rispondere a dei valori politici, che la scienza risponda sempre a dei valori politici, in fondo è qualcosa che non possiamo eludere, perché ci passa molto vicina, cioè ci fa veramente il vento quando va vicina, e in parte è anche qualcosa che crediamo anche noi e su cui quindi crediamo di dover spendere due parole, nel senso che noi abbiamo noi quant'è che trasmettiamo? Tipo 8 anni, mi sa, una roba del genere. Sono 8 anni che trasmettiamo. Noi grosso modo vi posso fare un resoconto, quindi per circa 40 puntate l'anno delle ultime 300 puntate. Grosso modo abbiamo detto che la scienza non è neutrale e che i social media fanno schifo. Questo grosso modo è il riassunto di tutte le nostre puntate precedenti. E se abbiamo detto che la scienza non è neutrale, allora c'ha ragione Lysenko. No? Che la scienza evidentemente il punto è che si porta sempre dietro dei valori, non si può fare finta del contrario.
E allora magari vogliamo che la gente che ci sia una scienza che si porti i valori giusti, e allora cambiamo la scienza,
o sono falsi i nostri valori, no? Per cui allora no, c'ha ragione, no? Se è vero l'evoluzione darwinista e non lamarchiano, allora vuol dire, no, che tutto quello che abbiamo pensato sulle classi sociali è falso, oppure deve essere il viceversa. Ecco, questa sembra un po' una grossa semplificazione che tuttavia è molto comune da fare, poi proveremo a dare anche degli esempi, ma ci pare che quando parliamo di non neutralità della scienza forse meglio sarebbe rispondere al fatto che la scienza, anche quando con le osservazioni va ad affermare dei valori, diciamo, di verità, per semplicità, questi autori di verità sono comunque selettivi, nel senso che la scienza non guarda tutto e la selezione di ciò che va ad indagare e ciò che non va ad indagare è evidentemente completamente politica. Avviene molta più ricerca sui corpi dei maschi bianchi che vivono in società occidentali e soffrono delle patologie diffuse in Occidente di quanto avviene sui corpi di tutte le altre categorie, diciamo, che non rispondono a questa prima definizione, così come avvengono più
o anche l'esempio contrario, no? Storicamente tutta una serie di sperimentazioni sono state fatte su dopo essere state fatte sugli animali, sono state fatte magari su corpi razzializzati perché comunque venivano considerati sempre di minore importanza. E anche recentemente vengono fatti tutta una serie di studi e di esperimenti più rischiosi, magari in zone più non occidentali del mondo, dove è più semplice magari pagare delle persone per fare delle cose e poi dopo rivendere quelle ricerche successivamente.
Senza parlare nemmeno degli animali, ovviamente, che è un caso ancora più ovvio da menzionare. Il modo in cui le ricerche che hanno dei grossi interessi dal punto di vista, no, militare o dal punto di vista della logica di profitto sono ovviamente ricerche che trovano ben più spazio di altre. Insomma, ci sono moltissimi esempi da questo punto di vista. Sì. E poi anche che queste verità, quando anche appunto, no, dove anche si indaga, passano la scienza come establishment ha una forte tendenza ad universalizzare le proprie conclusioni e a non riconoscerne quindi la parzialità, quindi non ammette il fatto che la ricerca che viene fatta è una ricerca situata in un contesto e ha sempre una grossa tendenza invece a dire appunto politicità della scienza, non neutralità della scienza, vuol dire riconoscere che tutte le ricerche fatte hanno un contesto e che quelle conclusioni anche che si raggiungono, non importa quanto solide, vanno comunque contestualizzate. Da questo punto di vista siamo completamente d'accordo.
Sì, per noi questo è la non neutralità della scienza, cioè il fatto che la scienza appunto non si può dire che la scienza sia totalmente avulsa perché appunto è politicamente diretta, è privatamente finanziata in grosse quantità, e anche quando non è privatamente finanziata comunque il meccanismo è fatto in modo perché l'interesse economico sia un motore trainante anche della ricerca finanziata con fondi pubblici.
Quando è pubblicamente finanziata può darsi, ad esempio, se prendiamo il caso del progetto Manhattan, è un progetto che è stato completamente finanziato dal governo degli Stati Uniti per costruire la bomba atomica, e in quel caso non è che si può parlare di neutralità della scienza, ovvero degli studi sulla, ma è stata fatta una bomba per sterminare le persone e affermare il dominio degli Stati Uniti, quindi c'è poco di cui discutere.
Esatto, ma questo è il concetto della non neutralità della scienza. Ma quello su cui noi ci fermiamo è invece il problema appunto dell'isencoismo, che di cui sentiamo la necessità di parlare perché ci siamo accorti, come diceva il compagno, sentiamo il vento dietro le orecchie ogni volta che si escono fuori questi argomenti, che la non neutralità della scienza significa che la scienza è non neutrale tout court, e quindi bisogna cercare una scienza alternativa alla scienza dell'establishment. Cioè che il problema non sia che la scienza è diretta, che la scienza magari, che il procedimento è neutrale, ma le spinte politiche la dirigono in una direzione o in un'altra, ma che l'intero processo sia non neutrale. E noi su questa cosa invece la dobbiamo anche contestare, perché in realtà ci sono parti ci sono la parte fondamentale, il core del procedimento scientifico, che in realtà non è politicamente orientato. Non esiste una scienza borghese o una scienza proletaria come si sosteneva ai tempi dell'isencoismo. Esiste un procedimento scientifico che viene applicato a delle ricerche, poi queste ricerche possono essere orientate in un senso o in un altro, ma il procedimento in realtà si mantiene sostanzialmente neutrale. Dico sostanzialmente non perché ci siano casi, perché se è fatto bene è neutrale, poi ci sono casi in cui vengono date le martellate al procedimento perché vada in certe direzioni o in altre, ma quello diciamo è un altro caso, diciamo.
Diciamo che in quel caso spesso pure nei nostri ambiti, no, è più facile riconoscere, diciamo, il lisenkoismo, quello, ecco, appunto, tipo quello di Lisenko, quello di Stato, no? Quindi quando ci sta Trump con la sua schiera che parla di Fandoni, quando si parla di cambiamento climatico, è più facile per noi capire che in quel caso, cioè, ci sono state delle ricerche, cioè, che sono state così inventate, a parte finanziate chiaramente da...
Ma certe volte io ho usato il termine martellate, perché quello che succede è questo, che voi, che spesso che si vedono delle ricerche che in realtà in sé non sono fatte male e dicono determinate cose, ma poi questo significato poi viene a forza applicato fuori dal loro ambito, appunto viene, per quanto mi riguarda, martellato fino a che non assume il significato che vuole la parte politica. Ma quello non è il procedimento scientifico, è un'altra cosa, è il discorso,
è la propaganda,
è la propaganda, il discorso che viene fuori partendo dai dati scientifici. Ora
sì, un esempio pure che mi viene in mente, sempre, diciamo, per rimanere in ambito cambiamento climatico, ma potremmo fare anche altri esempi, tipo i vari studi sui benefici del tabacco piuttosto che
del vino.
Sì, esatto, del vino, delle radiazioni, eccetera.
Del vino per avvicinarci agli interessi del nostro paese, del nostro popolo.
Vabbè, io mi ricordo che uno dei casi del vino era la presenza di una sostanza che era risvelata, se non sbaglio, nei vini rossi, che è una sostanza benefica, diciamo, che fa bene alla salute, come si chiama, che però, diciamo, se tu dovessi assumere questa sostanza in quantità tali da fare, da esplicare veramente i tuoi effetti, saresti già in coma etilico, perché dovresti guardare bere una quantità di vino assurda, per cui no, non è quello il vero motivo, non è quello. Tu mi puoi dire che ci sono delle sostanze che non è che non fa male, nel senso che tutto fa male, ma ci sono delle sostanze che hanno effetti benefici, ma devi tarare la risposta, perché non è vero che diciamo un bicchiere di vino ti fornisce quantità rilevabili di sostanze benefiche, assolutamente. Eppure ricordo che c'è stata uno scontro assurdo tipo qualche anno, forse 2 anni fa, cose tra una professoressa famosa di biologia che diceva che l'alcol è tossico, punto, non è che c'è, cioè, diciamo, è culturale se tu te lo vuoi consumare oppure no, ma non puoi dire che non è tossico perché è tossico, e altri, diciamo, più allineati a posizioni di difesa delle tradizioni, del territorio, della cosa,
Made in Italy,
eccetera eccetera, non solo il Medellin, c'era tutto un putiferio di persone che dicevano assolutamente falso. Ora su queste cose noi dobbiamo siamo sentiti nella necessità di parlare di questi argomenti. Non sappiamo se questo ancora non abbiamo deciso, o il nostro ambiente non ha deciso,
se questo pregiudicherà, diciamo, la nostra capacità futura di fare trasmissioni.
Sì, sì, no, perché potrebbero succedere
tre
esiti in seguito a questa trasmissione, cioè che noi faremo altre trasmissioni di questo tipo, che noi non faremo più trasmissioni di questo tipo perché saremo sopravvissuti, ma avremo capito la lezione. Sì.
Che non faremo più trasmissioni.
Non faremo più trasmissioni, punto.
Sì, quello no. Scoprirete nei prossimi mesi.
Esatto.
Come andrà a finire. Ecco, però diciamo, no, che nel caso dell'isencoismo, perché giustamente voi dicevate di come a volte è più semplice rendersi conto di quando, come dire, la scienza è chiaramente, no, servile. Evidentemente lo è più facile quando, come dire, questo fa degli interessi che non risuonano, no, nel nostro sistema di valori. E allora forse però dobbiamo chiederci delle cose su che cosa, no, come dire, come mai a volte alcuni aspetti risuonano di più con i sistemi di valori, nel senso che quando parliamo, per esempio, di negazione del cambiamento climatico, lì, come dire, l'aspetto cioè in qualche modo rimaniamo un po' sull'argomento, no? Cioè il mondo, chiaramente il clima del mondo sta cambiando, il mondo è molto inquinato, questo porta tutti gli esseri viventi, noi inclusi, magari non proprio tutti, ma molti esseri viventi, a vivere peggio. Tu grosso modo vuoi stare meglio e pazienza se qualcuno farà qualche miliardo in meno di profitti, perché sei una persona grosso modo di sinistra. Mm-hmm. E quindi chi invece non la pensa così è dall'altro lato, ed è abbastanza chiaro qual è gli schieramenti in ballo. Ma ora, dal che, da essere non solamente di sinistra o anche marxisti o persino stalinisti, seguo al fatto che tu devi credere al fatto che i semi vanno messi ravvicinati, allora lì inizia a servire della ginnastica mentale. Ecco, come funziona questa ginnastica che ti fa, fa pensare che se sei marxista allora i semi vanno messi vicini, perché altrimenti ti salta tutto quanta la costruzione della tua rappresentazione delle classi sociali. Mi sembra che passi soprattutto con il meccanismo della trasposizione di alcuni valori, di alcune cose che riteniamo vere, nel caso specifico a riguardo, no, dentro alla società, quindi, no, che crediamo che la società sia divisa in classi, che la storia sia fatta di lotta tra le classi, che nell'Unione, nel senso nel mondo del prima dell'Unione Sovietica, naturalmente, dopo no, ma prima dell'Unione Sovietica esistevano contraddizioni tra le classi che esistevano, diciamo, in tutto quanto l'Occidente, e in cui il proletariato veniva sfruttato dalla borghesia. E questo lo trasponi a un certo punto usando una serie di capriole che un po' abbiamo già fatto notare, a un aspetto invece tra specie. Quindi vediamo come qui si utilizzano delle analogie per poi sostenere delle teorie, ma delle analogie che francamente non sono molto forti. Ora, il lisencoismo mi pare di capire che sia morto, e speriamo non più un nostro problema. Tuttavia altre teorie ballonzano ancora queste parti.
Mi permetto di contraddirti, sì, perché il lisencoismo in realtà, per quanto non sia seguito completamente, sia comunque molto trascurabile, è riemerso in Russia nel 2021 da parte di scienziati molto allineati col regime putiniano, che vogliono dimostrare la superiorità del... Ovviamente questa non è una notizia spot, perché in realtà non c'è stata nessuna purga dei biologi, continuano a coltivare normalmente le cose, però c'è stato qualcuno che ha per rispolverare una sorta di scienza nazionalista. Notare che ci sono tanti paesi, cioè, giusto per dire una cosa, questo è un altro problema, tipo in India sta diventando critico il fatto che il partito al governo sostiene la scienza indù, che sarebbe una specie di dottrina scientifica interpretata attraverso la lente dell'induismo. E questo sta diventando problematico, perché nelle scuole insegnano queste cose, come negli istituti di creazionismo, eccetera. Quindi queste cose esistono dal lato a destra, esistono da sempre, dal lato a sinistra pure. Questo è una cosa che per noi è un
è quantomeno un argomento di discussione,
argomento che dovrebbe essere discusso, dovrebbe essere considerato.
Sì, diciamo che adesso ora non so bene da che cosa vogliamo cominciare.
Tu lo sai, è solo che sei pavido.
Diciamo che ci sono una serie di argomenti su cui noi abbiamo, in cui ogni volta si innalzano le massime discussioni quando vengono messi in campo, e di cui noi magari non tutti in questa puntata vogliamo parlare. Per esempio ne nomino due, che sono quelli di cui parleremo, diciamo, che sicuramente nominiamo
questa sera ne parleremo.
Ne parleremo e che nomineremo più spesso, che sono sicuramente, anche per diffusione, sicuramente l'omeopatia e sicuramente l'agricoltura biodinamica.
Sì.
Io, perché nell'attesa che arrivino le truppe per gabbizzarci, sì, io partirei da quella biodinamica che mi pare abbia meno accoliti, quindi forse ci salviamo.
Quindi un grande classico di questa trasmissione, a cui in genere, come dire, voi non volete divertire appieno, ma un cambio di scaletta dell'ultimo secondo. Va bene, allora partiamo della...
se volete cambiare va bene, ma che, figurati, diciamo, l'assalto degli omeopati,
ma figurati se tanto mi fa differenza su quanto ero preparato comunque a gestire gestire questa puntata. Allora, la teoria biodinamica, di che cosa parliamo? Da dove viene la teoria biodinamica, che ha delle radici antichissime, cioè grosso modo nel 1800, diciamo che è una teoria, una tecnica di coltivazione basata su dei principi che sono, diciamo, legati all'esoterismo, e vedremo un esoterismo che anche questo, diciamo, ha delle radici culturali a volte incredibilmente vicini,
sì,
ai nostri ambienti.
Come prefazione, che poi sarà anche la postfazione, diciamo, di questo pezzo, vorrei precisare che agricoltura biodinamica non è agricoltura biologica. L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura, diciamo,
in cui, diciamo, sono state, diciamo, messe nero su bianco delle pratiche che vengono considerate meno invasive per...
Sì, e che sono pratiche assolutamente incardinate, avvitate, imbullonate, non so, che alla diciamo alle conoscenze scientifiche. Cioè, si è deciso che l'agricoltura biologica significa che voi fate, non utilizzate un determinato numero di sostanze chimiche. Attenzione, non significa, perché questo, diciamo, mi preme anche...
Quindi è senza chimica, è un'agricoltura senza chimica.
Ecco, questo, a me, quando sento queste cose, la pelle, non solo la pelle, i peli, ma anche i muscoli, i nervi, i tendini, fino a parte delle ossa che si arricciano, perché molti dicono questa cosa. Ora, poiché le sostanze chimiche permeano quasi tutto l'universo conosciuto, con la piccola esclusione dei nuclei delle stelle, dove, essendoci uno stato di plasma, probabilmente non c'è una vera chimica, perché siamo a livello inferiore. Io, e se da ovunque, qua tutte le altre parti, un qualcosa di chimico.
Non questo è il capitalismo che si allarga con i suoi effetti distruttivi, manda la sua chimica dappertutto.
Non è che si possa dire che è un'agricoltura senza chimica, è semplicemente che una serie di sostanze chimiche o di pratiche, diciamo, che sono considerate meno naturali o che potrebbero causare effetti dannosi, cioè avere delle, provocare la presenza di alcune sostanze sui prodotti finiti, non vengono utilizzate. L'agricoltura biologica è un protocollo.
Sì, un protocollo, quindi, diciamo, in cui si cerca di essere meno invasivi nei, esatto, confronti dell'ambiente, del terreno.
Il che è comunque, è, diciamo, stabilito, è basato su conoscenze note, non è un voglio essere meno invasivo, cosa posso fare oggi per essere meno invasivo, invento, non è questo. Invece l'agricoltura biodinamica è una cosa che da molti punti di vista ci assomiglia all'agricoltura biologica, cioè una serie di punti, diciamo, sono in comune, diciamo, se non identici, comunque molto simili. Che per altri punti invece sono presi da una base filosofica che ci sta dietro, che non è una base filosofica, diciamo, imperniata in teorie scientifiche. La base filosofica è
per
quella,
essere proprio gentili, diciamo,
è quella, sì, di Steiner, è quella cosiddetta filosofia steineriana, che risulta basata sulla cosa
teosofia,
era? Sull'antroposofia,
teosofia, che a sua volta, teosofia.
No, sull'antroposofia, che a sua volta è basata sulla teosofia.
Esatto.
La teosofia, per intenderci,
l'antroposofia se l'è, diciamo, inventata o l'ha scoperta, non so come preferire dire, quando si tratta di sciocchezze, di Rudolf Steiner, che è lo stesso Steiner delle scuole steineriane,
se, che a loro volta si basano sempre su questa stessa filosofia.
Sì, sì. Anche questo molto in auge per chi, diciamo, nei nostri ambienti se lo può permettere.
Sì, voglio dire che diciamo l'antroposofia, di cui poi daremo, se magari apri la pagina di Wikipedia, daremo lettura su che cosa è esattamente l'antroposofia, si basa appunto sulla teosofia.
Ce l'ho.
Che, tanto per intendersi, tanto per capirci, la teosofia è una che sta in quei movimenti filosofico-spiritistici del tardo Ottocento, che era quella che parlava del perduto continente di Mu, dei Lemuriani, degli Atlantidei e degli Iperborei, cioè di tutte quelle cose da cui derivano anche tutte le filosofie del misticismo nazista. Dico, è, diciamo, la stessa,
sì, sì,
lo stesso calderone di cose.
E sì, io è una teoria sostanzialmente gnostica, per cui è una teoria esoterica, che ci sia, diciamo, che ci sia un modo intellettuale di comprendere, sì, diciamo, un mondo spirituale e pseudoscientifico.
Sì, sì. Ora, l'antroposofia vuole essere la versione bonaria, che però è
L'antroposofia, diciamo, prevede che si possa studiare in maniera scientifica sia la dimensione fisica che quella spirituale, e vengono concepite entrambe come un'unica manifestazione divina in continua evoluzione.
Quindi, diciamo, se io leggo questa definizione dell'antroposofia, a me pare tanto una religione, perché è una manifestazione del divino in continua evoluzione. Diciamo, io da persona con preparazione scientifica, che diciamo si dichiara ateo, anche se sa benissimo che sarebbe più corretto dichiararsi agnostico o ignostico, però perché se vogliamo essere puntigliosi fino alla fine non puoi dire assolutamente nulla. Quindi comunque questa per me è una cosa religiosa. Vogliamo dirla come una cosa filosofica che però prende a piene mani dalla religione, ok, ma chiaramente sta da quel lato, cioè non sta certo dalla parte della filosofia naturalis questo tipo di approccio.
Diciamo che le radici, appunto, quindi al contrario di Lysenko, che pur essendo un cialtrone fortemente appoggiato da Stalin, comunque voleva, diciamo, dare un respiro proletario all'agricoltura e, diciamo, in qualche modo a un'ideologia agricola, in questa cosa invece stiamo parlando di una pseudoscienza che viene proprio dalla borghesia, e poi dopo tra l'altro viene dalla religione, e poi infatti sarà ripresa anche dal misticismo nazista, eccetera.
E quindi la biodinamica è un metodo che si basa sulla combinazione delle tecniche, diciamo, solamente biologiche di coltivazione con delle pratiche che sono invece sostanzialmente delle pratiche religiose. E se io mi fossi preparato meglio, ma sicuramente voi mi supporterete, perché ricordate queste cose a memoria, mi potreste elencare alcune delle pratiche biodinamiche che voi utilizzerete per il vostro basilico sul balcone.
Il nostro compagno invece so che pratica attivamente la biodinamica.
Allora, diciamo che vabbè, l'agricoltura biodinamica è diventata famosa per il cornoletame.
Cornoletame, che in realtà si chiama preparazione 500, quindi una cosa del genere. Cioè, no, perché solo perché queste cose dell'agricoltura biodinamica, siccome sono catalogate praticamente, quindi diciamo ognuna ha il suo codice, la sua.
Sì, sì, che deve essere rispettato.
Sì.
Comunque, diciamo, l'agricoltura biodinamica, appunto, cioè il cornoletame è questa preparazione per cui vengono interrati questi corni e riempiti appunto di letame, in maniera che diciamo si possa questo possa diventare un preparato che poi in futuro concimerà, perché passando del tempo succederanno delle cose magiche,
Io potrei dire magari c'è una reazione chimica tra il letame e il corno, questo
senza chimica, non ti preoccupare.
Ma soprattutto la cosa interessante,
questo non è importante, perché poi sarà sparpagliato in maniera talmente infinitesimale tutto ciò che non avrà alcun contributo serio da nessuno.
Poi che infinitesimale significa non serio, ne parliamo.
Esatto, infatti per questo stavo dicendo. Quindi aspetta, tu prendi questo letame che lo metti nel corno. Questo corno è il corno di un dinosauro estinto, è tipo il corno di una mucca.
Il corno di una
mucca io l'ho visti, a volte li trovo diciamo per terra nei prati, e non c'entra tantissimo l'etame. Quanto è che ci devo coprire con quell'etame lì, perché viene, cioè io l'ho visto i camion che portano l'etame nei negozi, in genere sono dei bei camion pieni di cacca, invece nel corno me ce ne entra molta poca, quindi o ci fai con un corno, ci fai tipo una pianta di basilico, oppure mi sa che ce ne sparpagli molto molto poco.
Tra l'altro deve essere il corno di una vacca che abbia partorito almeno una volta.
Chiaro.
Sì, deve fermentare durante l'inverno, e il composto viene recuperato nei giorni prossimi alla Pasqua. Ormai quando si è trasformato.
Quindi che si muove pure. Certo.
Sì.
Certo.
Sì, no,
un calendario gregoriano, giuliano,
vabbè. Quindi diciamo anche qui su questo preparato già subito vediamo che c'è un richiamo religioso. E appunto, diciamo, quello che in generale noi contesteremmo, no? Perché ad esempio io e mia nonna aveva sempre sul comodino una Madonnina di plastica che a suo dire era del Lourdes, dove dentro ci stava l'acqua di Lourdes e la proteggeva. E diciamo, io questa cosa mia nonna la prendevo in giro, ma lei tanto era cristiana, ci credeva, e quindi per lei quello era fonte di diciamo di gioia avere questo feticcio sul comodino. Però diciamo questa è una cosa che noi a livello di movimento di sinistra, in maniera più generale, contesteremmo. perché è un ambito religioso, diciamo storicamente la religione è l'oppio dei popoli, eccetera, se ne sono fatti tanti di ragionamenti sulla religione, questa cosa la contesteremmo. A volte invece nel caso di appunto di queste teorie pseudoscientifiche che però in qualche modo si vengono portate come una critica all'establishment scientifico, quindi al fatto che la scienza non è neutrale, quindi quello che è contro la scienza per me è buono, e tiriamo fuori a volte queste cose, spesso mi sembra che vadano di moda anche nei nostri giri di sinistra, di compagni e compagne. E quindi non riusciamo a capire perché si facciano due pesi e due misure, cioè se l'acqua della Madonna del Lourdes la consideriamo una sciocchezza, perché invece il corno letame di Pasqua dovrebbe essere un preparato che agevola la mia produzione di grano? È vero che magari questo applicato a piccole società, perché poi tra l'altro ricordiamoci che il biodinamico è un marchio, cioè nel senso è un marchio commerciale al quale che bisogna pagare, cioè nel senso è tipo i testimoni di Geova, non so come dire, è una cosa, cioè non lo so, non è una cosa che ci può piacere, perché in questo caso invece la consideriamo buona soltanto perché viene presentata come una cosa antagonista a quella che è la scienza borghese. Cioè magari dovremmo riuscire a fare un distinguo tra quella che è la non neutralità della scienza e quindi la giusta critica alla scienza, e però quello che invece è d'altro canto è chiaramente una fesseria.
Sì, anche perché diciamo questa cosa ha causato questa diffusione di queste teorie tra in una parte della società, ha causato il fatto che emergano vari tentativi di studi scientifici che cercano di dimostrare che queste teorie hanno un senso. Ora, ci sono stati vari studi scientifici che hanno dimostrato che a quanto pare c'è che qualcosa succede. E quindi, è vero. Sono basati quasi esclusivamente sul confronto tra i prodotti da agricoltura tradizionale e tra agricoltura biodinamica. Sono molto rari, invece, gli studi che confrontano l'agricoltura biologica con quella biodinamica, perché questi studi sono quelli che in realtà vanno fatti, perché le due sono molto più simili. Per cui se uno vuole, se tu devi cercare di capire se la parte del rituale fatto quando preso a Pasqua, messo cosa nel corno che deve essere di vacca, ma non di capra, perché quello di capra non funzionerebbe.
E deve partorire almeno una volta.
E deve partorire, se vuoi dimostrare queste cose, tu devi fare, se vuoi fare usare un metodo minimamente valido, come fanno i metodi scientifici, tu togli una variabile alla volta, cioè fai la stessa prova, vuoi fare la prova col corno di vacca, fai la stessa prova col corno di capra, vedi se effettivamente non funziona.
O con una vacca che ha partorito zero
volte.
O una
vacca che non ha partorito. Vedi se funziona. Oppure fai le prove appunto con l'agricoltura biologica. Quelli che hanno fatto le prove di confronto con l'agricoltura biologica hanno notato la sostanziale assenza di differenze nei risultati. Quindi sostanzialmente l'agricoltura biodinamica, se diciamo espungiamo i rituali e la riduciamo alle regole, a quella parte che è basata sulla scienza, è assolutamente valida. Ma questo vuol dire che non è valida l'agricoltura biodinamica, è valida quella parte che è sottesa, che ha diciamo un fondamento scientifico. Tutto il resto, i rituali, le cose parazodiacali, non hanno molto senso, cioè non hanno completamente senso, cioè non cambiano il risultato, di conseguenza non è vero che funzionano, perché non stanno in realtà avendo nessun effetto. In questo senso l'agricoltura biodinamica appartiene a una categoria ben precisa di prodotti pseudoscientifici che sono quelli che mescolano una parte basata su proprietà scientificamente dimostrabili con una base che deriva da altre origini e che è quella che è scientificamente indimostrabile. In questo senso è in comune per esempio con l'omeopatia, poi ne parleremo più un po' più estesamente dopo, il punto è che in questa maniera tu fai trainare gli effetti da quella parte che ha un fondamento e ha un effetto, ma ne attribuisci il risultato alla parte, diciamo, culturale, cerimoniale, esoterica, eccetera. In questo modo tu praticamente stai quello che stai facendo è che stai sdoganando una quota che non ha sostanzialmente fondamento, una quota di sapere che non ha sostanzialmente fondamento, utilizzando i risultati di un'altra parte dello stesso, semplicemente perché lei è arbitrariamente messi insieme. Se tu li separi, scopri che in realtà quale parte c'ha una spiegazione, cioè c'ha una spiegazione, c'ha un effetto, e quale parte in realtà è soltanto un rituale. Faccio notare che quello del corno letame è un rituale, diciamo, abbastanza poco strano. Vi do la lettura del rimedio steineriano per eliminare gli animali infestanti. Perché, diciamo, questo secondo me, perché mentre al corno letame ci potete credere al fatto che per eliminare gli elementi infestanti dovete catturare un topo abbastanza giovane e spellarlo in modo da recuperare la pelle. Dopo che avete la pelle, che deve essere di topo di campo, non altri tipi di topo, quando Venere nello scorpione, questa pelle va procurata quando la Venere è nello scorpione e va bruciata. Poi bisogna raccogliere le ceneri e gli altri resti della combustione. Non sarà rimasto molto, ma se avete abbastanza topi è sufficiente, dice. Così avete ottenuto.
Non ho capito, cos'è che è sufficiente?
La pelle di topo.
La pelle di topo.
Topo
di campo.
Topo di campo abbastanza giovane e lo spelli, avete la pelle e raccogli pelli di topo.
Sì,
poi quando Venere nello scorpione ti procuri la pelle, pigli la pelle di un topo e la bruci. Raccogli le ceneri e i resti. Specificano che le ceneri e i resti della pelle di topo non sono molti, ma se avete abbastanza topi potete avere una quantità sufficiente.
Che in genere è facile, diciamo, avere abbastanza topi.
Allora, dopo aver fatto questa cosa, le ceneri rimangono in ciò che è stato distrutto dal fuoco, le corrispondenti forze negative nei confronti dei piaceri ritrovativi. Allora,
no, le forze negative nei confronti di che?
Aspetta,
allora, perché io prendo un topo, lo scuoio, lo brucio.
Quelle dice Steiner,
no, sì.
Steiner che scrive.
Steiner, certo.
Tra l'altro, vedo che c'è comunque un'ossessione per seviziare animali, cioè.
Sì. Questo sì, è. Sì, sai, il corner almeno, comunque, cioè, il corner lo perde da solo spesso, no? La mucca a un certo
mucca,
punto
no,
la mucca, capita, no?
No, la mucca per il
corner la mucca lo perde dopo che le hai tagliato la testa,
non è, diciamo. Non lo perde
la mucca non è un cervo, il corno è un pezzo, il corno della mucca è un pezzo del cranio,
no, pensavo gli cascasse,
ha questa caratteristica ed è cavo perché dentro c'è roba che normalmente non va staccata dal cranio.
Ho capito
quello che dici tu, è il cervo, è un altro animale,
sono un altro animale in effetti, sì.
Dicevamo, quello di Steiner è che in ciò che è stato distrutto dal fuoco, cioè la pelle topo bruciata, rimangono le corrispondenti forze negative nei confronti della capacità riproduttiva del topo di campo. Quindi prendete la cenere e spargetela su tutto il campo. Dato che in alcune zone del campo può essere difficile, potete farlo omeopaticamente in maniera da non sprecarne molto.
Sì. Perché quindi omeopaticamente si risparmia. Come è la storia che io prendo, cioè c'ho tipo, che ne so, un sacchettino, no? Tipo un bicchierino di cenere proveniente da sti topi bruciati, esatto, quando c'è, esatto, Venere
e in cui è intrappolata là dentro la forza negativa della capacità riproduttiva del topo,
si capisce.
Quindi
questo qua c'ha un campo di 2 ettari, sì, così, e io con sto sacchetto ne butto un po' qua, un po' là,
e se non riesco a raggiungere un poco ce lo metto omeopatico, cioè invece di metterne
com'è che funziona metterne omeopatico?
Ne metti molto di meno.
Cioè, se ne metti poco?
No, molto, molto poco.
Molto poco.
Poco è, diciamo, poco sta a significare che tu stai mettendo di meno, ma comunque c'è un certo quantitativo. Invece, vabbè, adesso possiamo forse, diciamo,
traslare
affrontare anche questo tema, non so se siamo, sì, in tempo.
Sì, ma direi che a questo punto Camera Anecoica ci scuserà per la partenza in ritardo, doveva partire alle 22.30, sicuramente non partirà alle 22.30 perché sono le 22.27.
Ma tanto non lo faremo mai partire alle 22.30 perché finiamo sempre alle 23. Quindi.
O quando non ci dimentichiamo, però vabbè, senso, diciamo, serve, comunque mi piace dargli un tributo e ricordare che comunque gli sarebbe aspettato di partire alle 22.30, ma è il bello dei trasporti. trasmissioni che ti mandano la puntata per registrazione e che puoi fare delle angherie. No, vabbè, ci scusiamo, però di fatto sta andando così. Quindi ci andiamo comoda e dicevamo, eravamo al biodinamico e alle sue teorie astrologiche, diciamo, su delle prassi da seguire nel seviziare animali in maniera da fertilizzare la terra, grosso modo. Pratiche che però possono essere combinate, se ho capito bene, con gran risparmio di materiali e con preservazione di efficacia. Quindi sono anche delle pratiche ecologiche, se ho capito bene, perché chi non vorrebbe avere gli stessi effetti minimizzando il numero di materiali coinvolti? Cioè, no, se io possi avere a casa, no, tipo una con un piumone omeopatico, no, sai come starei caldo con un lenzuolino leggerissimo, sarebbe comodissimo, se ho capito bene. Però forse non è così semplice il modo in cui funziona l'omeopatia, e magari me lo volete spiegare voi, ma non so se prima o dopo uno stacco musicale.
E metti uno stacco, dai.
Va bene.
E che ascendente sei? Non lo so. Chiama tua madre, fatti di a che ora sei nato, baby. Mia madre sta a dormire, mia madre c'ha un'età. Tipico dei pesci, invece la madre che dorme. Ce l'hai Saturno contro, c'ho il DVD. Appena arriva il conto, ti faccio la carta astrale, baby. Mi trovo bene con il banco pasta. Ma se credi nelle stelle, secondo me a palle, meglio Gesù. Ha una trama più rodata, meglio Gesù. Ma di che stiamo a parlare, meglio Gesù. Se devo credere a una cazzata, meglio Gesù. Ho perso, magari poi me lo prezzo sti. E di che segno sei?
Sono del...
zitto, non me lo di, che bilancia, no?
Sagittario.
Ah, oh, bella, più lo stavo per dire.
Ha una trama più rodata,
Gesù.
Ma di che famo parla,
Gesù.
Se devo credere a una cazzata,
molto meglio,
molto meglio, ti dico,
molto meglio.
Le 22:31, questa è sempre La Dita nella Presa. Noi vi stiamo parlando della neutralità della scienza, di quello che sentiamo di dover dire. Speriamo di poter tornare anche in futuro sull'argomento. L'abbiamo fatto oggi 19 gennaio, domenica, come sempre, visto che è il giorno in cui va in onda questa trasmissione. L'abbiamo fatta a partire dalla storia di Lysenko e della diciamo, per le sue teorie scientifiche, che poi si trovarono ampiamente non validate, ma che riscontrarono grande successo politico, perché traevano delle analogie da altre teorie, ho detto teorie politiche prima, ma forse devo dire teorie scientifiche, perché si traevano in analogia con teorie invece politiche. E quindi abbiamo guardato un pochino intorno a noi per cercare di capire come altre teorie, no, a volte guadagnano seguito solamente per analogia con qualcos'altro. In questo caso abbiamo fatto l'esempio del biodinamico, che trae un certo supporto anche da ambienti a noi vicini, in buona parte, io credo, semplicemente perché forse le persone non sanno proprio di cosa si tratti e pensano che biodinamico uguale a biologico, o forse al biologico con una marcia in più, genericamente detta, e quindi poi alla fine, diciamo, lo preferiscono senza aver approfondito l'argomento, e che in generale, come dire, prima facciamo le battute per farti, com'era, arricciare anche, diciamo, i peli, anche le ossa, dicendo che tutto quanto quello che sembra avere poca chimica dentro riscuote un certo successo, perché ovviamente abituati a come dire l'industria chimica ha prodotto anche una quantità di aberrazioni, e che, dando maggior visibilità a ciò che di negativo esce in questa società, come dire, teorie più naturali, qualsiasi cosa questa parola voglia dire, possano avere una certa presa, nonostante appunto le...
Del topo quando c'è Venere Scorpione, la presa, dico.
Sì, sì, le dita nella presa. Niente, quando c'era sempre io mi sono perso il filo, però
sì,
adesso
si vede che sono 22:30.
Era fatto apposta,
esatto. Dicevo, no, che quindi alla fine però le teorie che gli stanno dietro, se vai a guardarle meglio, come dire, c'è da stupirsi del fatto che piaccia ambienti così vicino a noi, visto che alla fine sono teorie sostanzialmente religiose, cioè spiritualità, facciamo riti,
spiritualità, ritualità, cerimonie, oroscopi, altre teorie a supporto anche loro, diciamo, campate così in aria, nonché, appunto, come diceva il compagno, un marchio. Una cosa registrata, quindi una cosa che non è certo al di fuori del mercato, anzi è
assolutamente
a mollo nel mercato.
Sì, e forse però il motivo per cui il biodinamico si mantiene anche un marchio efficace è proprio in quest'ultimo aspetto che dicevamo, cioè del suo legame anche con l'omeopatia. L'omeopatia, anche questa, una teoria che ha una certa presa e che mi pare si ancori all'idea che se la medicina occidentale, abbiamo visto come è riduzionista, come la medicina occidentale sia in molti casi funzionale poi al profitto, no? E comunque, diciamo, al consolidamento del potere, no? Pensiamo a quanto la medicina del lavoro, no, in parte sia stata anche come buona parte, diciamo, della chirurgia, sono tecniche che si affinano poi sui campi di battaglia, no, militari. Le trasfusioni si presentano da subito come strumenti anche militari, e quindi si intuisce il fatto che diciamo, per noi è facile riconoscere come la medicina abbia tra le sue basi, tra i suoi fondamenti, che da cui in qualche modo quasi non si può liberare, forse l'unico modo per liberarsene sarebbe riconoscerli e accettarli, ci sono le sue premesse storiche, e questo quindi è un limite molto vero della medicina, non so, vogliamo chiamarla moderna, come qual è il modo, o quella più diffusa, non so come vogliamo dirla, alcuni dicono ufficiale, ma è un termine che detesto. E quindi tutto ciò che è diverso da, o addirittura opposto a questa medicina, diventa, se non giusto in automatico, quantomeno meritevole di attenzione, perché ci pone diverso. Come dire, se quello che abbiamo visto non ci piace perché nasce sui campi di battaglia, allora guardiamo qualcos'altro che nasce su principi molti diversi, e quindi vediamo parlare intorno a noi tanto di omeopatia, anche di Fiori di Bacca, ma mi sa che di Fiori di Bacca ne parleremo magari un'altra volta, non lo lo so, ma forse vale la pena, che anche quelli sono molto legati all'omeopatia, vale la pena dire due parole sull'omeopatia e anche quindi direi su come questi principi di antropizzazione che abbiamo visto prima, cioè su come Lysenko diceva che i semi erano un po' di una stessa specie, erano come gli individui di una stessa classe, quindi naturalmente cooperano per degli obiettivi comuni, anche qui si produce una antropizzazione in uno dei tanti tentativi di spiegare scientificamente l'omeopatia. Spoiler, non funzionano niente, non hanno spiegato proprio niente, perché non c'è nessun fenomeno da spiegare, per la verità, nel senso che sarebbe qualcosa da spiegare se si osservasse che l'omeopatia, pur non capendo come, sia efficace, però questo è diciamo un fatto che ancora aspetta di essere mostrato ai nostri occhi.
Sì, l'omeopatia in questo senso beneficia della stessa caratteristica che dicevamo prima per l'agricoltura biodinamica, cioè nel senso che l'omeopatia in sé è una teoria ben precisa, ma i prodotti omeopatici in generale sono accoppiati,
mischiati
a ingredienti di medicina naturale, erboristeria, fitoterapia eccetera. Ora, erboristeria, fitoterapia, medicina naturale eccetera sono tutte cose che hanno un fondamento scientifico, quindi quei principi sono principi attivi, esattamente quei principi attivi dei farmaci, che hanno degli effetti. Cambia il modo di estrazione, cambia come li prepari, cambia gli ingredienti, cambiano tante cose, però alla fine diciamo quelle sono cose scientificamente validate, dimostrate eccetera, e quindi diciamo è funzionose. Vengono mischiati con la parte omeopatica, che invece non ha nessuna base scientifica, poi vedremo in cosa si tratta di preciso. Quello che succede è che ovviamente l'unione delle due cose ha un effetto, ma quell'effetto deriva essenzialmente dalla parte dal fitofarmaco, non dall'omeopatico, soltanto che poi il risultato viene attribuito all'omeopatico. Anche qua se tu mi studi prodotti di questo tipo per dimostrare l'omeopatia, l'efficacia dell'omeopatia, mi devi separare il farmaco omeopatico dal resto, cioè deve essere solo il farmaco omeopatico, e tu lo mischi a qualche altra cosa e questa qualche altra cosa ha un effetto scientificamente dimostrato, è ovvio che il risultato ci avrà un effetto, perché tu mi stai mettendo dentro due cose, quindi diciamo
è come quando bevi l'acqua con l'aspirina. Non è l'acqua che ti ha fatto bene, se qualcuno ti voglia convincere al contrario.
Esatto. Quindi diciamo anche qua si tratta nella stessa situazione. Se noi mischiamo una parte scientificamente valida, una parte scientificamente nebulosa, se non vogliono dire nulla, e attribuiamo abbiamo un effetto che chiaramente viene dalla prima parte, ma ne attribuiamo in realtà l'effetto alla seconda, perché noi quello che vogliamo dimostrare è che la seconda funziona.
Sì. Sì. Inoltre, come dire, questo diciamo sull'osservazione degli effetti, quindi nel modo in cui viene a dire si mischiano le acque, paradossalmente in realtà facendole pulitissime, perché l'omeopatia funziona per diluzioni successive, quindi senza, voi prendete una sostanza che ha dei principi diciamo di medicina naturale validi, lo diluite un miliardo di volte, dopodiché ottenete acqua purissima, e però in realtà nella teoria omeopatica quella roba è viceversa concentratissima.
Di più di un miliardo.
Ah,
un miliardo sarebbe niente.
Un miliardo sarebbe ancora, diciamo.
Ci vuoi esporre i principi di base dell'omeopatia? Omeopatia allora, pura. Diciamo.
Come modo per studiare logaritmi, direi anche. In genere, tante persone faticano a capire logaritmi, però magari invece in questa maniera.
Allora, diciamo, il principio base è il principio di similitudine del farmaco, ovvero si pensa che la sostanza che ti produce un dato effetto, ovvero quella che tu hai, diciamo, un certo malessere, una sostanza che produce quel malessere, se viene diluita fortemente, ora vediamo quanto fortemente si può diluire una sostanza, se viene diluita fortemente, quella ti può dare un beneficio. Cioè, secondo questo principio, lo stesso veleno che ti farebbe male in dose infinitesimale invece ti funge da antidoto.
Sì, okay? Diciamo che questa è una, diciamo, una cosa molto moderna, perché è un'estensione del detto che qualunque sostanza può essere un farmaco, un veleno, dipende dalla quantità, che risulta attribuita a Paracelso, quindi stiamo parlando XVI secolo, che è il... Questa qua è l'estensione, diciamo, è l'estrapolazione verso il basso. Siccome appunto si sapeva che una sostanza che aveva un effetto di farmaco, se lo pigli in enormi quantità, diventa un veleno, allora che se io vado nell'altra direzione e metto le quantità infinitesimali, allora mi farà ancora meglio. Quindi questa era la base, l'idea. Ma che è un'idea, ovviamente, come tutte le estrapolazioni. L'estrapolazione non è un'interpolazione, cioè non è che tu hai controllato gli estremi, tu hai detto ok, mi guardo quanto vale a 100, quanto vale a 150, quindi so quanto vale a 70 miliardi e quanto vale a zero. No, questa cosa in generale non funziona.
Sì, diciamo che si può ridurre quindi questa sostanza, la possiamo diluire, tra l'altro ci sono sostanzialmente due classi di preparazione, quelle con la C e quelle con la D, in cui sostanzialmente C sta per 10 alla seconda, D sta per 10, ma ad esempio una preparazione 6C non è uguale a una preparazione 12D, come potremmo pensare possa valere, ovvero una preparazione 6C vorrebbe dire 100 alla sesta, una preparazione 12D vorrebbe dire 10 alla 12.
Per la matematica borghese queste sono esattamente lo stesso.
Sono esattamente la stessa cosa, pure per la chimica borghese. Invece per, diciamo, la
matematica rivoluzionaria cosa ci dice?
La matematica rivoluzionaria, che poi vedremo quanto è rivoluzionaria anche questa matematica, da dove viene, quanto è rivoluzionaria. E ci dice quindi chiaramente che non sono la stessa cosa, sono dinamizzate in due modi diversi. Il punto è che possiamo arrivare a un certo punto a un livello di diciamo diluizione, tra virgolette, talmente elevato che nella nostra ultima diluizione non avremo più neanche una molecola del preparato iniziale.
Faccio notare,
ma avremo solo acqua.
Vi faccio notare, questo lo dico, come da chimico quale sono, che che tutto questo processo non considera il piccolo dettaglio che l'acqua che utilizzano è fuori anche quando noi parliamo di acque distillate, acque pure, acque pulissime. Queste hanno comunque una grossa concentrazione, grossa, che in realtà non è un infinitesimale, ma è comunque molto più grossa di questi numeri che dicono loro, di altre sostanze.
Sì.
Quindi anche quando noi diciamo che quella è una soluzione, diciamo, di, non lo so, caffeina, appunto 12D, in realtà là dentro ci sarà, cloruro di sodio, ma 2C. Se vogliamo usare la loro
ma
la
2C loro è meno efficace di 12C, cioè sì, tu più lo diluisci meglio
più.
Capito, ce n'è di più,
in realtà il segreto che viene che è un termine che tu hai utilizzato senza spiegare, il segreto è la famosa dinamizzazione. E cos'è la dinamizzazione?
Sì, perché altrimenti diluizione
perché la teoria che sta dietro non è che tu io piglio e diluisco, perché sennò sarebbe facilmente smontabile
perché tante persone nella loro vita hanno pisciato al mare,
esatto, famoso esempio appunto della che se fate in questa maniera, noi uno che ha pisciato cacato in acqua, allora
sente tutto quanto va lì, comunque vi voglio dire
tutte le acque sono tutte più o meno collegate, quindi vuol dire che noi stiamo assumendo una quantità elevatissima di urina e altre sostanze biologiche di chiunque praticamente.
Certo, perché se diluire rinforza questi principi, no? E cioè, nel senso, allora no, poi dopo che cosa vuol dire che è pura urea?
Chiunque di noi abbia bevuto l'acqua di mare sostanzialmente
ha bevuto tutte oltre ai liquidi fisiologici di tutte le persone, anche di tutti gli animali e anche tutte le sostanze chimiche buttate via nell'acqua, tutte le industrie, eccetera.
Sì, no, diciamo.
È ovvio che questa cosa non può.
Però questo non è come funziona, perché appunto qui entra la teoria della dinamizzazione, che è un passaggio, secondo me, davvero singolare.
Artissimo.
Che cioè dice, e per risolvere a questa ovvia obiezione e ovvia osservazione, che come dire, la diluizione non sembra presentare questa caratteristica, e in genere la gente si lamenta quando tu gli diluisci il vino, come alcune canzoni ci insegnano, eppure invece no, perché questa cosa non funzionerebbe? Perché l'oste quando allunga il vino non lo dinamizza. Ok, se lo dinamizzasse sarebbe non sarebbe senza problemi, assolutamente. Invece il problema è che non lo dinamizza, cioè non fa un particolare tipo di succussione, si chiama, quindi una particolare forma dello scuotimento, e soprattutto non è concentrato, perché altrimenti dovrebbe dire, beh, ma quindi io posso meccanizzare questo? No, succussione non si può meccanizzare, perché la succussione richiede di essere fatta manualmente. Questo è un aspetto, se ho capito bene, mi sono informato, un po' più opinabile, cioè che ci serva un certo tipo di tecnica, sì, e non il volgare rammischiamento che si forma a mare, questo lo dicono tutti. Se invece la succussione sia o no meccanizzabile, questo dipende, anche perché le grandi aziende che vendono farmaci omeopatici senz'altro vogliono meccanizzare questo lavoro, perché col cavolo che pagano la gente per agitare i barattoli,
cioè, barattoli vuoti,
forse agitano i macchinari precedentemente. Sì, comunque diciamo, in questa fase di dinamizzazione, ovvero di scuotimento appunto questi prodotti devono essere scossi, devono essere anche energizzati, e quindi è in questa circostanza che avviene il miracolo. E tra l'altro, diciamo, il principio che viene portato come principio scientifico, anche se anche qui di scientifico non c'è proprio niente, ma diciamo che nel momento in cui noi istituiamo una premessa falsa, a quel punto possiamo dimostrare qualunque cosa. E il principio che c'è alla base è quello
del principio che segue semplicemente la logica aristotelica, per capirci. Sì.
E la base di tutto quanto è la memoria dell'acqua, cioè ovvero il fatto che l'acqua abbia memoria di quello che è successo, perché le sostanze che entrano in contatto con l'acqua lasciano un po' un'impronta sulle molecole d'acqua, e quindi l'acqua, anche se non c'è più nemmeno una molecola della sostanza che vorrei assumere in forma omeopatica, non fa niente, perché l'acqua ha memoria di questo e quindi riesce a trasmettermi il messaggio che quella molecola mi voleva dare all'inizio, che tra l'altro era un veleno, ma me lo trasmette al contrario, perché non lo so, perché è il negativo
è
di quel
calco,
messaggio,
no? Esatto,
perché è un calco. E quindi questo mi aiuta in qualche modo. Allora, prima parlavamo del fatto di questa.
Secondo me, in questo aspetto della dinamizzazione, secondo me, ci sono tanti tentativi di cercare di spiegare questo aspetto scientificamente. Il ricorso alla memoria dell'acqua è molto comune, ma di nuovo rimane questa memoria dell'acqua che sostanzialmente non si riscontra nella realtà. E quindi ci sono mille tentativi di spiegare. A me affascinano sempre due aspetti. La prima è che io leggo molti più tentativi di spiegare da un punto di vista fisico il fenomeno che è quello di osservare il fenomeno, cioè è pieno di gente che ti vuole spiegare perché l'omeopatia funziona, ma in realtà nessuno ha mai osservato che l'omeopatia funziona, che è un fatto molto più facile da spiegare. Cioè, in generale, no, pensate a come, grosso modo, cioè le persone in genere, quando per esempio un fungo è velenoso, lo capiscono subito, cioè tu lo mangi, uno muore, lo mangi oppure senti male, e quindi diciamo c'è poco grossi dubbi. Dopo un po' si inizia a capire, e fare i test è facile. Sulle cose che fanno bene non è altrettanto facile, ma grosso modo i test tu li puoi fare, e fare questi test è stato storicamente molto più semplice che non capirne i principi fondamentali. Le persone hanno capito abbastanza in fretta che la mela è un frutto buono,
commestibile,
cose così,
la
senza
falloide no invece.
Per esempio, e questo lo dovevano riconoscere, e magari non avevano assolutamente nessuna idea di come funzionava la botanica, ma la semplice osservazione, ripetuta, anche senza avere metodi statistici, ma comunque esperienziale e ripetuta, è in genere una tecnica che gli umani sanno padroneggiare da tanto tempo nella storia, e sanno usarla per selezionare quantomeno cosa fare, cosa non fare, cosa è utile, cosa non è utile. Grosso modo ci azzeccano. Mentre ricorrere alle spiegazioni più profonde, in realtà è qualcosa che si è iniziato a poter fare più recentemente, perché richiede spiegazioni molto più complesse. Quindi, benché la cosa più facile da fare sarebbe osservare se effettivamente quando ti prendi questa cosa poi stai meglio, se le persone che prendono questi farmaci si ammalano meno di ciò per cui hanno preso questi prodotti o che tipo di giornamenti ne troverebbero, è molto più comune leggere spiegazioni che ti vogliono spiegare perché questo effetto avviene, ma è un effetto che mai si osserva. E nel guardare perché questo effetto avviene, c'è sempre il ricorso a qualche aspetto della scienza che risulta ancora, se non incompreso, comunque un po' un po' ai margini della comprensione, quantomeno della comprensione comune, perché sappiamo che anche la scienza, mano a mano, percola da un gruppo di elite e diventa diffusa nella società, per cui la forza di gravità è ormai accettata anche da persone di istruzione medio-bassa come un fenomeno naturale, insomma, anche facile da spiegare.
Anche se magari non sanno definire esattamente, non sanno esattamente come funziona, comunque che esista non viene messo in dubbio.
Sì, sì, sì. E comunque i rudimenti più o meno ce l'hanno, no? Perché sanno tipo, ah sì, no, è vero, quelli sulla Luna galleggiavano, no? Perché sulla Luna ti attrae di meno perché è più piccola. Sì. Questa cosa qui più o meno è diffusa nella società, perché a un certo punto le cose arrivano. La meccanica quantistica sicuramente non è tra queste, cioè qualcosa su cui il grosso delle persone non ha delle conoscenze accurate, tipo io non ci ho mai capito niente.
O ha delle conoscenze, diciamo, che ancora hanno molto del magico. Sì. Conoscenze, diciamo, che il nostro supervisore oscuro che...
Sì.
Che è presente in questa stanza ma non parlante, ci ha suggerito di chiamare liminali.
Sì, sì,
che effettivamente è il termine esatto.
Sai, in molte radio, no, ci sono quelle persone che ti mettono le cose in cuffia.
Sì.
E noi non sono certo in cuffia, però alla fine il risultato è lo stesso. Conoscenze liminali l'omeopatia ricorre anche a questo tipo di spiegazioni. Quindi una delle tante che ho sentito ricorreva all'idea che la dinamizzazione è ben diversa da un generico mescolamento, come avverrebbe in qualsiasi fiume o mare, perché c'è l'intenzione. Quindi si riutilizza il paradosso dell'osservatore della meccanica quantistica, un paradosso che io non saprei enunciare, ma che senz'altro chi è qui in studio con me saprebbe spiegare meglio, magari anche in poche parole, antropizzandolo e dicendo che questo osservatore non è, insomma, un fenomeno fisico e può essere qualsiasi altro corpo, ce lo direi meglio, ma è proprio una persona, cioè tipo l'osservatore nel senso dell'osservatore romano, è una persona e quindi richiede un'intenzione. Quindi tipo mi immagino che, quindi, tipo, i cani non possano praticare la dinamizzazione perché forse non hanno gradi di volontà sufficienti, o magari i cani sì, ma magari non altri tipi di animali dall'intelletto meno sviluppato, perché non hanno questa capacità prettamente umana. E non so se tu ci vuoi chiarire, dire due cose in più su questo parallelismo.
Beh, il punto che sarebbe che, siccome la meccanica quantistica tra le tante cose controintuitive, perché la meccanica quantistica in generale ha la caratteristica, rispetto a tante altre teorie della fisica, di essere abbastanza controintuitiva, cioè nel senso che le cose che dice, ancorché sono poi dimostrate, sono state diciamo sottoposte a test di falsificabilità eccetera, come tutte le teorie scientifiche, quindi hanno dimostrato un sostanziale alto livello di veridicità, in realtà sono molto controintuitive, cioè dipingono un mondo dipingono un funzionamento del mondo che è abbastanza diverso da come noi ci aspettiamo che il mondo debba funzionare. Giusto per dire, noi ci aspettiamo un mondo deterministico, mentre la meccanica quantistica, il mondo è sostanzialmente probabilistico.
Questa è la cosa più, diciamo, è il grande equivoco sul quale poi dopo si dà adito a molte cose.
Esatto. E tra l'altro la meccanica quantistica, quindi, anche per il fatto che la meccanica quantistica ha una descrizione probabilistica degli eventi, introduce anche un effetto dell'osservatore. Osservatore, meccanica quantistica non significa una persona che osserva, significa che tu hai... che nel descrivere i risultati di un fenomeno o di un evento non si può prescindere dal fatto, dall'osservatore di questo evento, cioè dal fatto che questo evento sia osservato e quindi sia misurato in una certa maniera oppure no. Il concetto è che il misuratore, quello che deve, che verifica l'evento, che lo misura, che lo fa, che in realtà partecipa al risultato, per cui un fenomeno potrebbe dare un risultato, un altro, anche nessun risultato, fino a che qualcuno non lo osserva. Allora a quel punto il risultato potrebbe essere o diverso dai precedenti, oppure un risultato che era indefinito diventa definito. Il più famoso di queste cose è il gatto di Schrödinger. Il gatto di Schrödinger, vabbè, è un esempio di cosa, non possiamo discutere tutto, ma il concetto è che il gatto di Schrödinger in realtà potrebbe essere sia vivo sia morto, cioè noi non lo sappiamo fino a quando qualcuno non lo osserva. E per quanto riguarda il campo di applicazione della meccanica quantistica, che generalmente è quello del mondo subatomico, esiste questa atomico, subatomico, molecolare, diciamo, esiste questa cosa, cioè che tu, finché non osservi un fenomeno, non puoi avere, non puoi sapere quello in quale stato sta. su questo si basano anche il funzionamento dei computer quantistici, si basano un sacco di ulteriori teorie scientifiche, il funzionamento di vari tipi di apparecchiature, si basano su questo fatto.
Mm-hmm. Ma quindi tipo non è collegato al fatto che se tu guardi l'acqua quella non bolle?
No, non è collegato a quello, perché in quel caso il problema, casomai, in quel caso l'osservatore potrebbe essere un termometro infilato dentro l'acqua. Per esempio, se volessi, non c'entra niente con la mecanica quantistica questo cosa che stiamo dicendo. Infatti. Però dico, il concetto è questo: l'osservatore non è un ente senziente che partecipa osservandolo e domandandosi ma che sta succedendo, ma è semplicemente l'esistenza del processo per cui un dato viene estratto. Cioè, noi abbiamo, se vogliamo metterla più filosofica, è la questione dell'albero caduto nella foresta mentre nessuno ascolta. L'albero noi non lo sappiamo se è caduto oppure no, ma se qualcuno va a guardare...
Ma lì l'interrogativo è se faceva rumore.
Vabbè.
Facesse rumore.
Se abbiamo un microfono là lo sappiamo però. Quello è l'osservatore, in quel caso l'osservatore è il microfono. Quindi diciamo, questa cosa qua non c'entra niente con l'osservatore e soprattutto con l'intenzione dell'osservatore, perché la questione è semplicemente se avviene il processo di misura in cui viene estratto il dato o questo processo non avviene. Quindi il fatto che tu sei intenzionato a fare una cosa non c'entra niente, anzi.
Sarà, però la tua teoria così brutalmente scientifica risulta invece assai problematica, nel senso che il nostro appagamento voleva cercare di ridare una dimensione più umana ad una scienza sempre più industriale che ci produce dei farmaci prodotti su un rullo con metodi sì pratici, sì accurati, sì che permettono questo tipo di definizione in base a metodi scientifici, ma che risultano un po' deumanizzanti, no? E quindi chi si affaccia verso queste cose voleva qualche cosa di più umano, in cui anche questi metodi un po', no, che odorano, no, di queste antiche cose per cui non devi mai cambiare il verso in cui mescoli la besciamella, no, cose del genere, trovassero di nuovo uno spazio, cioè quindi, no, di ricette della nonna e cose del genere, che invece, no, come dire, il tuo tipo di fredda spiegazione un po' toglie. Se me questo spiega un po', no, qual è il fascino di queste teorie, perché risponde a qualche cosa a cui la scienza moderna, quella che ci dà il farmaco che prendiamo in farmacia, che però del resto è la stessa che ci dà anche il farmaco omeopatico che troviamo in farmacia, infatti, come anche altrove, sa rispondere.
Diciamo, su questa cosa si passa un argomento di filosofia della vita, diciamo, perché io per esempio, rendendomi conto della libertà di ciascuno, sono perfettamente d'accordo che ognuno si deve poter curare con i metodi della nonna e giustamente morire all'età di 42 anni. Però uno dovrebbe anche essere cosciente che se noi siamo arrivati a una vita media così alta è anche perché ci sono queste cose fatte in questa maniera. Su questo io, tra l'altro, devo spezzare una lancia contro il do it yourself, cosa che noi di solito facciamo.
Sì.
Cioè, nel senso che per quanto deumanizzanti siano, deumanizzate siano certi processi come la produzione dei farmaci, dobbiamo tenere conto che certi processi non possono essere fatti nella cucina della nonna, semplicemente perché sarebbe impossibile produrre certi farmaci nella cucina della nonna. Esattamente come noi parliamo di do it yourself sulle cose informatiche quanto vogliamo, ma ancora sto aspettando qualcuno che mi voglia fare il suo processore con i suoi wafer di silicio nel garage di casa, perché è ovvio che non si può fare. Ma su questo noi stendiamo un occhio, ok, assemblo i pezzi di computer a caso e quello va bene, quello sì, io lo posso fare, non lo deve fare l'industria, però il processore lo voglio fatto dall'industria, perché? Dico, su questa cosa dobbiamo fare attenzione che ci sono delle determinate cose su cui la ricetta della nonna non può funzionare, nel senso, può essere giusto, il concetto qua è che non bisogna, appunto, come ci suggerivano, discriminare i saperi minoritari, ma diciamo non bisogna neanche fare l'opposto, cioè non bisogna relegarsi semplicemente a un tipo di sapere che può essere il sapere ancestrale, la cosa, rifiutando tutto il resto, perché diciamo con questo sistema io mi chiedo perché allora il frigorifero sì o perché un'operazione, un trapianto di organo, sì, perché il trapianto di organo pure lo posso fare io. Sì, forse c'è un leggerissimo rischio setticemia, ma vabbè, pazienza.
Per non parlare del portato storico certo. Del trapianto, che comunque diciamo tecnica affinata nei campi di concentramento nazista.
Se noi vogliamo ragionare così, appunto, le tecniche, gran parte di queste tecniche sono dovute a studi fatti su persone che per motivi razziali, sociali e cose erano usate come cavie. Se noi dovessimo rifiutare questa cosa in toto, noi dovremmo rifiutare su un'enorme quantità di conoscenze, ma le conoscenze, in questo senso, la conoscenza in sé è neutra, non è il come è stata fatta. Non è che siccome cent'anni fa è stata fatta in questa maniera, allora la conoscenza perde valore.
Certo, è l'uso della conoscenza che poi è totalmente politico, quindi diciamo dove viene indirizzato, come viene indirizzato, eccetera, e quello sta a noi contestare tutto quello che vogliamo.
E, sì. E questa è una cosa che va fatta in processo, cioè certo. Nel senso noi nel corso del processo in cui si aumentano le conoscenze scientifiche dobbiamo sempre stare allerta per criticare l'eventuale diciamo l'eventuale indirizzamento politico in una direzione o in un'altra delle scoperte o delle ricerche scientifiche. Certo. Non dobbiamo rifugiarci in un altro tipo di conoscenza semplicemente perché siccome dell'altra non ne possiamo avere il controllo, allora facciamo finta che non esista, o diciamo che non funziona, o diciamo che non è vera, o diciamo che è quella degli altri e noi ce ne abbiamo un'altra, perché sì. questa cosa non è vera, perché il mondo uno è, non è che diciamo non è che rifugiandosi nella conoscenza appunto della nonna o nelle teorie tipo l'omeopatia o l'agricoltura biodinamica, abbiamo detto, ma tante altre di cui forse diciamo,
comunque io vorrei fare, diciamo, voglio spensare una lancia a favore della nonna e invece voglio infilare quella nell'omeopatia, nel senso che comunque il sapere della nonna è un sapere, cioè tra virgolette della nonna, comunque diciamo la cultura popolare, non lo so, il sapere popolare è comunque un sapere scientifico per quanto mi riguarda, a volte anche magari approssimativo o non accurato o comunque empirico, che però comunque è tramandato da generazioni basato sull'esperienza, e quindi secondo me un suo valore ce l'ha, tant'è che le grandi multinazionali del farmaco fanno la cosiddetta biopirateria, ovvero vanno esatto. In giro a brevettare i principi attivi delle piante di tutto il mondo o di altri preparati, insomma, che di solito sono tradizionali, per poi rivenderli, e quindi
infatti Big Pharma paradossalmente è Big Pharma, sto usando volontariamente il nome diciamo che ha un'implicazione negativa in sé, paradossalmente è una delle grandi amiche che difendono i boschi equatoriali in Amazonia, nel Congo,
certo, perché da lì viene parte del loro profitto.
Perché da lì viene gran parte del loro profitto, e noi abbiamo la situazione che se non ci fosse Big Pharma ci sarebbe, uso il termine asfaltare anche se poi non l'asfaltano, in realtà ci fanno campi coltivati, però dico avremmo ettari e ettari, molti di più di quanto già non succede, di Amazonia, di Congo, di foresta indonesiana, abbattuti perché per riutilizzare il suolo. E invece anche grazie a Big Pharma alla fine c'è una fase di difesa di queste cose, difesa ovviamente loro, non è una difesa,
certo, no, è una difesa predatoria,
nella nostra accezione di difesa è una difesa predatoria, però il punto è che comunque queste cose vengono riconosciute.
Certo, insomma è una realtà piena di contraddizioni, ricordarci che la scienza non produce verità universali, questo sicuramente, e altrettanto non ricadere in facili parallelismi di cui Lisenko è l'ispirazione. Con questo sono le 23:05, che è tipo prego.
Vorrei dire l'ultima cosa, perché prima non l'abbiamo potuto dire, sul fatto che appunto ritorniamo a Lisenko così in chiusura, quindi appunto sì. Lisenko comunque diciamo un cialtrone, una persona che ha fatto della sua carriera politica diciamo un così partecipato alle epurazioni di scienziati che invece volevano veramente occuparsi di problemi alimentari nell'Unione Sovietica, abbiamo detto com'è andata la sua storia, ma comunque era, diciamo, tra virgolette, un personaggio sovietico, un proletario che aveva fatto l'agronomo e che comunque in qualche modo aveva un'idea di sinistra in testa. Se, così, giusto per dire, il mercato dell'omeopatia è un mercato che si stima entro il 2028 raggiungerà soltanto in Europa i 5 miliardi di dollari come fatturato. Quindi sono società multinazionali che producono dei farmaci proprio come le altre, soltanto che sopra ci scrive un omeopatico, quindi a volte sostanzialmente non te stanno neanche vendendo il farmaco.
Cioè, nel senso che comunque alla fine ti vendono una cosa che praticamente il farmaco non ce l'ha, e quindi il margine di profitto è ancora superiore. Sì. In questa cosa però magari ne parleremo più in altre puntate più agevolmente, più estesamente sull'omeopatia. Volevo solo
sottolineare, detto così, sì, tocca prendere da pure lo slot serale, sì, vabbè.
Volevo sottolineare semplicemente una cosa, una caratteristica, visto che abbiamo parlato appunto di agricoltura, la biodinamica dell'isencoismo, una differenza che c'è l'omeopatia rispetto all'agricoltura biodinamica è che l'omeopatia forse è la principale tra questi tipi di pseudoscienze, forse quella che ce l'ha di più. L'omeopatia cerca continuamente scientificizzarsi. È una caratteristica, probabilmente il motivo di questa caratteristica è che è appunto il profitto, cioè nel senso che siccome là girano un sacco di soldi e le multinazionali dei farmaci omeopatici vogliono tra virgolette che i loro farmaci siano accreditati come veri farmaci, certo, in maniera tale da
e tipo li puoi comprare col servizio sanitario nazionale, esatto, nelle varie declinazioni nazionali,
esatto, robe del genere. Quindi praticamente una grossa differenza che c'è tra l'agricoltura biodinamica rispetto alla biologica e della omeopatia rispetto alle altre forme di produzione di farmaci è che l'omeopatia continua a inseguire le varie teorie che diciamo appunto teorie liminali, cioè teorie da cui conoscenza è incompleta. Quindi questa cosa che dici tu per esempio della meccanica quantistica di cui abbiamo discusso, sì, è solo l'ultima, perché prima, certo, c'era la memoria di forma dell'acqua, sono state fatte migliaia di ricerche scientifiche finanziate all'emulsione del farmaco per dimostrare che l'acqua non ha memoria di forma, peccato che non ce l'ha, e quindi alla fine hanno cambiato teoria e l'omeopatia da questo punto di vista va scappando, cercando ogni volta di attingere a nuove teorie che dimostrano sempre la stessa cosa, cioè allo scopo di dimostrare sempre la stessa cosa. In questo caso è forse unica tra questi tipi di teorie pseudoscientifiche, perché l'omeopatia non cerca di affrancarsi tra virgolette dai rituali, anche il discorso, sì, se la dinamizzazione può essere fatta non a mano oppure no è un modo per rendersi scientifica, cioè perché quello che fai a mano è chiaramente un rituale, a mano con l'intenzione dell'operatore è chiaramente un rituale,
certo.
Invece l'omeopatia vorrebbe, rispetto alle altre, l'omeopatia cerca di dimostrare una sua presunta scientificità, quindi continua a scappare cercando di fare studi, cose per dimostrare questa cosa. In questa è particolare, e almeno per quello che vedo io, la caratteristica, questa particolarità deriva dall'enorme fatturato che ha, che sì, è molto inferiore al fatturato di Big Pharma, ma ricordiamoci sempre che la maggior parte degli ingredienti di queste preparazioni è acqua o zucchero, quindi diciamo.
E vi ricordo anche, se per caso non avesse il dubbio, che questa trasmissione di Nella Presa, che è in grado di parlare anche ore ed ore su argomenti anche marginali, l'abbiamo fatto anche per questa sera, domenica 19 gennaio, sono le 23:09 e forse è pure un'ora che ce ne andiamo da qui. E ci vediamo appuntamento a domenica prossima, 26 gennaio, parleremo invece di temi più moderni ancora di più.